La storia in podcast di Focus.
Presidenti per raccontare la storia degli Stati Uniti d'America, un paese ricco di diversità e attraversato da profonde contraddizioni. Una nazione giovane ma anche una democrazia vecchia, la principale potenza del mondo, alla cui forza d'attrazione è spesso molto difficile resistere, nel bene o nel male. 13 presidenti, la loro vita, l'azione di governo, l'impatto che hanno avuto sull'America e sul mondo, raccontati in forma di una chiacchierata non sempre seria. A fare le domande ci sono io, Riccardo Accaro, coordinatore delle ricerche dell'Istituto Affari Internazionali, OIAI, qui a Roma. Chi risponde invece è chi se ne intende davvero, Mario Del Pero, americanista e professore di storia internazionale presso Sciences Po a Parigi. Ad assisterci, Francesco De Reo, che cura questa collana di podcast, tra le altre cose. Ben ritrovati e benvenuti all'ascolto del nostro podcast sui 13 presidenti degli Stati Uniti. 13 presidenti che però sono diventati 14 perché quello di oggi è un episodio speciale dedicato a uno dei presidenti più noti della storia americana, John Fitzgerald Kennedy. Quando abbiamo pianificato la serie di podcast sui 13 presidenti, includere o meno Kennedy nella lista dei 13 è stato un argomento di discussione, ma alla fine abbiamo optato per il suo molto meno conosciuto successore, Lyndon Johnson, perché, come vedremo quando lo tratteremo in dettaglio, l'impatto della presidenza Johnson sulla società e la politica estera americana non solo fu superiore a quello avuto dall'amministrazione Kennedy, ma dal nostro punto di vista ha anche pochi rivali nella storia americana. Però questa è una storia che racconteremo in futuro. Oggi facciamo comunque uno strappo al programma perché siamo in prossimità del 60° anniversario dell'assassinio di John Fitzgerald Kennedy. Uno shock così forte che la sua eco ancora non si è spenta a distanza di decenni. Non c'è dubbio che sia stata la modalità della sua morte violenta, più ancora che la sua presidenza, a contribuire alla fama perdurante di JFK, come solitamente conosciuto, direi quasi al mito di questo presidente. E pertanto abbiamo pensato che fosse opportuno confrontare quel mito con la realtà, affidandoci come sempre alle inesauribili conoscenze storiche di Mario Del Pero. Mario, bentornato.
Buongiorno.
Allora, oggi parliamo del 35° presidente degli Stati Uniti, il democratico John Fitzgerald Kennedy, o Jack Kennedy, come era anche conosciuto dai suoi più intimi, che governò dal 20 gennaio 1961 al 22 novembre 1963. Come ho detto prima, giustificheremo la scelta di escluderlo dalla lista dei 13 originali quando parleremo di Johnson. Qui però vorrei chiederti di fare un'operazione inversa e dirci in due parole due quali argomenti avevamo considerato invece per inserirlo. Forse tutto ruota attorno a un termine che credo sia divenuto d'uso comune nel linguaggio e nel lessico pubblico americano proprio sotto Kennedy, cioè il termine icona o iconico.
Sì, in realtà, come dicevi tu, discutendo chi includere in questa lista di 13, avevamo optato per l'esclusione, credo un'esclusione con la quale sarebbero d'accordo molti, non tutti, però molti storici degli Stati Uniti, della Guerra Fredda o esperti appunto della presidenza Kennedy, perché è stata una presidenza molto meno incisiva di quella successiva e per molti aspetti anche di quella precedente, di Eisenhower, perché particolarmente marcato è lo scarto tra l'immagine, dicevi tu, iconica, l'icona kennediana e la realtà delle politiche di quelle amministrazioni su alcuni temi veramente cruciali, su tutti i diritti civili, la fine della segregazione razziale, fece relativamente poco, di certo fece meno di Johnson. Poi la discussione è aperta su quanto avrebbe potuto fare Kennedy se fosse stato rieletto. Kennedy era in una certa misura ostaggio della componente sudista, razzista del Partito Democratico da cui dipendevano le maggioranze al Congresso. E una delle tesi è che in un secondo mandato Kennedy, liberato, diciamo così, dalla necessità di considerare tutto ciò anche in prospettiva della sua rielezione, che liberato da questo vincolo avrebbe potuto agire in maniera più incisiva. Detto questo, per semplificare molto, lo scarto tra la mitologia kennediana e la realtà kennediana è qualcosa che tutti gli studiosi sottolineano, che molti studiosi utilizzano per dare un giudizio non particolarmente positivo di quella presidenza o per considerare Kennedy un presidente meno incisivo, meno efficace, meno coraggioso e quindi meno importante di altri. Dicevo, lo scarto tra il mito e la realtà, poi è uno scarto che sta anche dentro la ricchissima simbologia kennediana e del kennedismo, no? Presidente che trasmetteva in teoria vitalità, rinnovamento, trasformazione, che nei fatti era semi paralizzato, molto malato, spesso costretto a, diciamo, reso meno lucido dall'uso di antidolorifici molto potenti. Ecco, ci sono tanti elementi che mostrano questo iato tra mito e realtà, ed è la ragione per la quale avevamo deciso di escluderlo. Un solo punto, però, gli storici, dicevo, si distinguono, si dividono. È uscito il primo volume di una ricchissima biografia di Kennedy, il premio Pulitzer, con un caro amico Fred Logval. Il primo volume di questa monumentale biografia si ferma alla sua elezione al Senato e Logval promette, diciamo così, di rileggere una volta ancora la parabola e la storia di Kennedy e del kennedismo, e quindi magari col secondo volume uscirà una lettura, anzi sono sicuro che uscirà una lettura che non celebra Kennedy, ma che contrasta interpretazioni che Logval considera troppo critiche di Kennedy, che sono ancora dominanti nel dibattito storiografico.
Bene, allora una figura diciamo che è destinata insomma ad animare il dibattito tra gli storici per anni a venire, come spesso è nel caso di singoli individui, in particolar modo quelli avvolti dal mito e che spesso cadono poi nel destino contrario di essere giudicati con troppa durezza proprio per lo scarto fra la realtà e il mito. Però vediamo un po' di saperne di più proprio di questo Kennedy prima che diventasse presidente, o meglio, diciamo, di Kennedy e del suo ambiente familiare, cioè dei Kennedy, una famiglia che era ricchissima, di origine irlandese, cattolica, ciò nonostante molto molto potente nello stato del Massachusetts. E quindi cosa ci puoi dire di questa famiglia, Mario? Da dove veniva questa sua crescente influenza politica? Perché gravitava verso l'area del Partito Democratico e che ruolo aveva avuto in particolar modo nel determinare le fortune il padre di John F. Kennedy, Joe Kennedy?
Beh, ricca famiglia dell'elite bostoniana, quanto di più prossimo ci sia un'aristocrazia, no? Nella democrazia, nella Repubblica statunitense, famiglia patrizia. Credo il bisnonno di parte materna di John, se non sbaglio, fu sindaco di Boston, quindi pienamente integrati nella macchina politica urbana bostoniana che, per gli irlandesi, di queste, no, political machine delle grandi città, era naturale fosse dentro il Partito Democratico. La politica funge da integrazione per gli immigrati. Qualche decennio più tardi ciò valse anche per gli italiani, nelle grandi, dicevo, apparati politici, nelle macchine dei partiti, e per gli immigrati irlandesi, quella macchina politica era una macchina democratica. Il padre di John, Joseph, è un imprenditore, fa soldi in borsa con la finanza, tantissimi, riesce a uscire, diciamo così, indenne dal collasso borsistico del 29, trasferisce parte degli investimenti sul cinema e farà la spola tra le due coste, sarà spesso a Hollywood, sarà come del resto il figlio, un traditore seriale della povera moglie, e ha grandi ambizioni politiche per i figli. In realtà il predestinato non è John inizialmente, è il primogenito, il fratello maggiore, Joe, che nelle intenzioni del padre avrebbe dovuto avere una carriera politica. Joseph Kennedy finanzia le campagne elettorali dei democratici, sostiene l'amministrazione Roosevelt, sarà nominato ambasciatore nel Regno Unito, un periodo controverso perché sosterrà la linea dell'appeasement verso la Germania nazista, sottovaluterà la minaccia nazista, non fu propriamente un isolazionista, ma di certo ne uscirà male da quel breve periodo trascorso all'ambasciata di Londra. Dicevo, il padre Joseph investe sul figlio primogenito e come momento di legittimazione politica per quella generazione lì, la Seconda Guerra Mondiale è un momento cruciale. È la fase, diciamo così, è il veicolo in cui i giovani americani mostrano il loro attaccamento al paese, la loro disponibilità a sacrificarsi per il paese. Farlo, se si torna vivi da quel conflitto, e non sarà il caso di Joe Kennedy, farlo se si torna vivi da quel conflitto diventa strumento, dicevo, di legittimazione pubblica e strumento che si può utilizzare nelle campagne elettorali, si può utilizzare per raggiungere degli obiettivi politici e fino a Bill Clinton agli anni 90, diciamo così, la Seconda Guerra Mondiale funge in una certa misura da investitura per quasi tutti i presidenti sono presidenti in una qualche misura forgiati in modi diversi dalla Seconda Guerra Mondiale. Dicevo, le ambizioni di Joseph Kennedy sono per il figlio maggiore che però intraprende missioni molto pericolose, è un pilota e morirà sui cieli, se non sbaglio, britannici della Manica in uno dei tanti battagli aerei del secondo conflitto mondiale. John Kennedy fa di tutto per poter andare al fronte, per non essere riformato, e sono solo le connessioni paterne che gli permettono alla fine di essere coscritto, di essere arruolato, di andare sul fronte pacifico, dove si distinguerà con un gesto eroico che poi un giornalista Hershey racconterà in dettaglio e che sarà di nuovo messo a servizio delle sue ambizioni politiche. Dicevo, per tornare un attimo indietro, queste sono grandi famiglie patrizie democratiche irlandesi del Massachusetts e di Boston, e dentro quel mondo lì Kennedy emerge, il giovane Kennedy John, in una certa misura sostituisce il fratello maggiore, e anche nelle ambizioni, nelle proiezioni delle ambizioni paterne, e poi comincerà la sua carriera politica con l'elezione alla Camera dei Rappresentanti. È un dato importante questo, magari poi ci torniamo. Perché Kennedy si presenta come il nuovo, utilizzerà la retorica del rinnovamento, della trasformazione, di una nuova generazione che prende in mano le redini del paese e il destino del paese. Lo farà con una retorica ricchissima, circondandosi di intellettuali, offrendo slogan non cruciali come la nuova frontiera, lanciando questo grande progetto di andare nello spazio, la cui valenza simbolica appunto di una nuova frontiera da conquistare è centrale. Però Kennedy per certi aspetti è il rappresentante di una generazione o di un'elite, questa realtà patrizia bostoniana che sta diventando, non dico marginale, ma molto meno dominante dentro il Partito Democratico, dentro la politica statunitense, con una trasformazione anche demografica del paese che rende la East Coast, la costa orientale, che rende quel mondo non più così dominante come a lungo è stato.
Quindi in qualche modo Kennedy era un predestinato, o meglio, fu chiamato a giocare, a recitare la parte del ruolo del predestinato che comunque era assegnato al primogenito della famiglia Kennedy, al primogenito di Joseph Kennedy, il grande patriarca, una volta che il fratello maggiore fu ucciso. Kennedy si distinse, come dicevi tu, sul fronte pacifico nella Seconda Guerra Mondiale, ottenne anche onorificenze al valore. Entrò in politica come era sempre stato in qualche modo deciso che facesse, con la potenza di fuoco del patrimonio familiare a garantirne il successo in uno stato come quello del Massachusetts, in cui i Kennedy erano decisamente influenti. C'è però un elemento, e si fece, come dicevi tu, portatore di un messaggio di novità, che poi andremo un attimo a dissezionare un pochino più in dettaglio, però prima di arrivare velocemente volevo chiederti due parole su un elemento di novità della natura di Kennedy come politico, perché a parte l'elemento, diciamo, di prospettiva di nuovi orizzonti, nuove frontiere, Kennedy, come dicevi, in realtà apparteneva a un'elite che politicamente era stata rilevante, se non dominante, per anni. Però Kennedy, a differenza di quell'elite, era un cattolico. Kennedy fu, anzi, divenne poi il primo presidente cattolico, e nonostante questo ora ci sembri assurdo, allora fu una questione, o no? Che ci puoi dire sulla sua confessione religiosa di Kennedy?
Allora, è chiaro che a livello locale, le elite cattoliche nella vita bostoniana giocavano un ruolo centrale, avevano loro rappresentanze nel congresso statale e mandavano loro rappresentanti al congresso a Washington. Dopodiché, come dicevi tu, a volte sottovalutiamo il peso diffuso di un certo anticattolicesimo negli Stati Uniti in quegli anni, il lungo retaggio, diciamo così, di un anticattolicesimo che poteva essere declinato a destra come a sinistra in termini, no, nativisti contro le ondate di immigrati che inquinavano l'omogeneità protestante bianca degli Stati Uniti, tant'è che spesso e volentieri gli antiimperialisti, dalla guerra col Messico del 1845-48 a quella con la Spagna che portò all'annessione delle Filippine, spesso uno degli argomenti degli antiimperialisti era la non assimilabilità dei cattolici nel grande calderone del repubblicanesimo statunitense. Poteva essere declinato, dicevo, in questo modo a destra, poteva essere declinato a sinistra come un'opposizione al conservatorismo reazionario della Chiesa cattolica, poteva avere una dimensione antipapista che in questi anni è ancora molto forte, anzi l'atteggiamento considerato da molti protestanti liberal troppo conciliatorio della Chiesa, del Vaticano nei confronti dei fascismi, diventa motivo di critica. In questi anni escono, c'è un libro di Paul Blanchard che denuncia, diciamo così, la cospirazione papista e il rischio per gli Stati Uniti, che vende milioni e milioni di copie. Quindi, per farla breve, l'anticattolicesimo è diffuso nella cultura pubblica del paese, ha un peso politico, non ostacola la corsa di Kennedy, intanto che le cariche elettive per le quali corre sono quelle congressuali, quella alla Camera del 46 o quella al Senato del 52, perché tutto ciò avviene appunto in distretti elettorali o in uno Stato dove i cattolici pesano e possono pesare. In realtà la questione si porrà e si porrà con forza nelle elezioni presidenziali del 1960, e Kennedy con la consueta grande abilità riuscì ad affrontarla mettendola sul tavolo, mettendola in piazza, discutendone apertamente, facendo incontri con leader protestanti, spiegando, diciamo così, la sua piena adesione all'idea di una netta e indiscussa separazione Stato e Chiesa, spiegando il suo patriottismo e la possibilità per i cattolici di essere pienamente patriottici e di non subordinare in alcun modo l'autorità repubblicana statunitense a quella universale cattolica, perché poi questa era nella retorica anticattolica statunitense, era questa l'idea che si potesse essere un'autorità superiore a quella repubblicana statunitense, che la fedeltà ultima del cattolico americano andasse alla Chiesa cattolica prima che allo Stato, che alla Repubblica statunitense. Lo fa con efficacia ed è un passaggio importante anche nel superamento, diciamo così, di stereotipi, pregiudizi, superamento a cui contribuiscono anche tanti altri momenti decisivi. La Seconda Guerra Mondiale è per tanti cattolici di immigrazione recente un momento di dimostrazione del loro patriottismo, della loro fedeltà ai principi costituzionali, ed è un momento di integrazione. Adesso semplifico, però è un momento di americanizzazione.
Senz'altro, come dici tu, favorisce l'accettazione da parte del pubblico americano chiamato a scegliere fra Kennedy, che è il candidato presidenziale dei democratici nelle elezioni del 60, e il suo rivale repubblicano, che era l'allora vicepresidente di Eisenhower, un personaggio di cui torneremo a parlare, Richard Nixon.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.